Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Boxcar Berta di Berta Thompson, capitolo 10. Parecchi mesi prima la mamma aveva saputo da un ospite occasionale della Home Colony che mio padre Walker J. Smith viveva ancora a New York, dove gestiva una piccola libreria radicale, e mi aveva spedito il suo indirizzo. Improvvisamente mi venne voglia di qualcosa che mi appartenesse. Non l'avevo mai conosciuto. Una mattina suonai il campanello del piccolo seminterrato della 133esima strada che gli faceva da negozio e da abitazione al tempo stesso. Venne ad aprire un uomo piccolo, di mezza età, con un'aria assente, ma con occhi dall'espressione intensa, sotto le sopracciglia ispide. Mi chiese che cosa desiderassi. «Accomodati», disse amabilmente. Lo seguì in silenzio e prima di parlare mi fermai a osservare la stanza nella quale ero entrata. Vi regnavano la sporcizia e il disordine. Vecchi giornali erano ammucchiati fin quasi al soffitto. Alle pareti erano appesi ritratti di Ingersoll, Walt Whitman, Charles Darwin, Haeckel, Tolstoi, Proudhon e Voltaire. Su uno scaffale c'era una serie di opuscoli in vendita a 10, 25 e 50 centesimi. Quando vidi che guardavo i libri, mio padre tornò a scrivere senza far parola. Finalmente andai da lui e gli misi una mano sulla spalla. «Signor Smith», domandai, «non assomiglio a qualcuno che conosci?» Mi sbirciò con un occhio e finì di scrivere una frase. «C'è qualcosa di familiare in te», ammise, «e qualcosa di amabile, ma non riesco a inquadrarti». «Sei mai stata alle mie cene?» Era segretario del Rising Sun, un famoso club in cui si cenava e si tenevano dibattiti. Sedetti sul bordo del tavolo, soltanto allora posò la penna. «Non sai chi sono?» chiesi. «Sono tua figlia. Non ti è mai importato di sapere che esistevo? Perché non hai mai cercato di metterti in contatto con me?» Mi guardò con un certo interesse, ma senza sorpresa né particolare entusiasmo, e certamente senza la minima ombra di imbarazzo. «Ti chiami Berta, vero?» domandò. La sua noncuranza mi deluse e diedi una risposta secca. «Sì, Boxcar Berta». «Dove hai preso un nome del genere?» «La mamma mi ha raccontato che da piccola, quando non mi vedeva in giro, era sicura di trovarmi in un carro merci. Gli altri bambini cominciarono a chiamarmi Boxcar Berta e il nome mi è rimasto. Anche a scuola, a Seattle, non mi chiamavano mai Berta, ma Boxy». Mi interruppi e cercai di squarciare il velo del suo viso per scoprire quali pensieri e sentimenti vi si celassero, ma per quanto potei capire non provava nulla di diverso da ciò che avrebbe provato se una qualsiasi donna, un po' stramba, fosse entrata nel negozio e si fosse seduta alla sua scrivania. Mi irritò e presi a rimproverarlo. «Dimmi perché non hai mai scritto alla mamma?» domandai. «Perché non hai mai provato a rintracciarci?» «Ero troppo impegnato con i figli degli altri», disse. «Voi non avevate bisogno di me. Loro sì. Tua madre era in grado di farti da padre e da madre. Molte donne non sanno neppure essere madri. A tua madre e a me piaceva l'idea di avere una figlia. L'abbiamo avuta. Tutto qui. Non c'era altro. Volevo andarmene e me ne sono andato». «Ma non hai pensato che avessi bisogno anche di un padre, oltre che di una madre», protestai. Rise amabilmente. «Tutti gli uomini ti sono padri e fratelli», disse, «e tutti i bambini saranno tuoi figli». Disse che ero la benvenuta e se volevo rimanere un po'. Mi trasferii da lui, seduta stante, e quella notte dormii su un divano in una stanza dall'aria viziata, rinzeppata di libri e di carte. Non mi chiese nulla di me. Altri due uomini dividevano con noi l'appartamento. Uno si chiamava Morton Fleming. Aveva una cinquantina d'anni e stava raccogliendo materiale per un saggio storico sull'impiego della violenza per la soluzione dei problemi sociali. L'altro, un inglese di nome Barton, quasi settantenne, non faceva altro che leggere, almeno per quanto potei vedere. Aveva preso parte al movimento inglese per il libero pensiero con Annie Besant e Bradlaugh. Mio padre e i suoi due conviventi erano scapoli e bibliofili, vivevano in mezzo ai libri e per i libri. Rimasi con loro soltanto 2 settimane e non avrei mai creduto che si potesse creare un clima come quello che regnava in quella casa, così serio, intellettuale, onesto, riflessivo, spirituale. Mio padre e i suoi amici vi conducevano un'esistenza semplice e frugale. Pavano in tre con $100 al mese. La superficialità e la volgarità vi erano sconosciute. Nessuno sprecava mai una parola. Non si fumava né si beveva, non c'era un grammofono e non si ascoltava musica. Tutte le domeniche mattine alle 8 spaccate una donna di nome Emma Wayne veniva a trovare i tre amici e faceva colazione con loro. Era una bionda sottile e un po' sciupata, sulla quarantina, con la fronte alta, gli occhi azzurri dietro gli occhiali delle lenti spesse e mani bellissime che muoveva poco. Lavorava come disegnatrice per una casa di moda. E così tu sei Berta, disse quando me la presentarono. Sono quasi 20 anni che vengo a far colazione con tuo padre tutte le domeniche. Reagì al mio arrivo con indifferenza, come aveva fatto mio padre. Erano tutte e due cordiali e gentili, ma non sembravano provare un reale interesse per me, come persona. Che fossero amanti era evidente, ed Emma rispose: Ma certo, naturale, quando glielo chiesi. Poi mi spiegò, senza il minimo imbarazzo, che da 10 anni andava a letto anche con Morton. Mio padre e i suoi amici erano dei sognatori, credevano di poter scrivere libri che avrebbero risolto tutti i problemi del mondo. Non si lasciavano distrarre da nulla. Il sesso per loro era una necessità puramente fisica. Né mio padre né Morton provavano alcun senso di possesso nei confronti di Emma. Non ne erano gelosi. Era la compagna di entrambi e soddisfava un bisogno importante. Apparentemente a nessuno dei due importava di dividerla con l'altro. Né Emma trovava che vi fosse alcunché di strano nel vivere contemporaneamente con due uomini in quel modo. Ma sembrava strano a me. Per quanto credessi nella libertà e la praticassi assiduamente, c'era qualcosa di eccessivo nel modo di pensare di quei tre, che mi spaventava e mi faceva sentire fuori posto tra loro come un'intrusa. Un giorno chiesi a mio padre se avesse altri figli, ed egli mi disse che ne aveva uno, ma aveva perso completamente i contatti. Non sapeva più dove fosse né dove fosse la madre. Ma come ti giustifichi? Esplosi. Tu e gli altri uomini liberi. Come giustificate il fatto di mettere al mondo dei figli e poi di abbandonarli al loro destino? Non basta dire che si ha troppo da fare e citare Gesù. Chi è il mio fratello e chi sono i miei figli? Supponi che io non avessi una madre, meravigliosa, in grado di badare a me. Avrei potuto finire in un orfanotrofio, come migliaia di altri bambini infelici. Il tuo credo non prevede che ci si assuma responsabilità, impegni familiari? E Emma vi ha servito per 20 anni e deve lavorare sodo tutti i giorni per vivere. Adesso è una donna consunta, sciupata. Fare il padre e mantenere dei figli non è mai stato il mio ruolo, rispose pacatamente. Non ho mai voluto farlo. Appartengo alla categoria degli uomini che non sono padri. che non provano gioia nel mantenere una famiglia. Bernard Shaw dice: un uomo sposato fa qualsiasi cosa per la famiglia. Suona bene, ma non significa nulla. Ci sono padri e ci sono educatori. Io sono un educatore. Secondo Maeder, ci sono due diversi tipi di uomini e di donne. Nelle donne c'è il tipo uterino o materno, che è quello delle madri, delle donne che vogliono essere madri, e il tipo clitorideo o sessuale, quello delle donne che vogliono avere uomini, tanti uomini. Anche negli uomini si distinguono due tipi, l'anarchico e il fallico. Il tipo orchitico corrisponde all'uterino. Il maschio orchitico è un buon padre, è un uomo amante della casa, monogamo. Il tipo fallico è come Morton, è come me. Noi abbiamo bisogno di donne, vanno bene tutte, non vogliamo una moglie né una famiglia. È molto difficile stabilire quale di questi tipi dà più al mondo. Finora mi sembra che nessuno abbia dato buona prova di sé. L'ultima guerra e le statistiche sulla criminalità, sulla follia e sulla povertà dimostrano che non possiamo essere molto fieri di quello che abbiamo combinato. Ma qual è la tua soluzione, papà? Gli chiesi. Qual è il tuo obiettivo? Cara Berta, i problemi della vita non hanno soluzione, non ci sono obiettivi. Si va avanti a vivere, ad amare, a fare il meglio o il peggio che si può. Io ho vissuto e avuto tutte le donne che ho voluto. Ho lottato e ho combattuto per i miei principi. Quando ce n'è stato bisogno, sono andato in galera e ho patito la fame. Non mi sono negato nulla di ciò che desideravo. A mano che invecchio mi accorgo di desiderare sempre meno. Mi rendo conto che la maggior parte delle cose per le quali ho lottato non valevano la pena. Ho ridotto al minimo le mie necessità. Come vedi, la nostra è una vita semplice ma confortevole. Non ci sono obiettivi, non c'è paradiso ad attenderci. Ho lasciato perdere molte cose. Cerchiamo di godere ogni giornata, di ricavare il meglio da ogni esperienza. Non ci sono certezze, verità eterne, ricompense. In passato provavo gioia nella lotta, nella protesta, nel martirio, in carcere. Ora ricavo molto di più dall'esistenza vivendo semplicemente con i miei amici. Ho lavorato per tutta la vita studiando e scrivendo. 10 anni fa ho smesso di tenere conferenze. Non ho più fiducia nella parola. Ho commosso moltissima gente con i miei discorsi. Ho scoperto che si può spingere la gente a odiare, a fare cose stupide. Il pubblico, la folla, non possono pensare. Pensare è un atto individuale da compiersi in silenzio e in umiltà. Con le parole si può scatenare guerre, incitare alla rivolta, provocare violenze e distruzioni, spingere la folla al linciaggio, ma nessun discorso ha fatto mai diventare qualcuno buono o onesto. Ogni giorno si pronunciano migliaia di sermoni, di discorsi, ispiratori politici, radicali e rivoluzionari, ma nessuno riesce mai a cambiare il comportamento della gente. Dubito che un discorso, per quanto energico, abbia mai placato la frenesia di una folla o abbia neutralizzato l'odio di un gruppo di sudisti decisi a linciare un negro accusato di stupro. Che cosa potresti dire a una folla di georgiani per indurli a desistere da un linciaggio? Potresti forse fare appello alla loro pietà e dire che la vittima ha 10 figli da mantenere? Servirebbe a qualcosa far leva sui loro sentimenti patriottici, dicendo ad esempio: se lincerete quest'uomo, screditerete il vostro Stato, oppure se lincerete quest'uomo, sarete bollati come assassini. Pensi che si otterrebbe qualcosa se si andasse dai proprietari dei grandi magazzini e si dicesse loro: abbiamo qui i dati elaborati dalla Columbia University e dal Ministero del Lavoro di Washington. Dimostrano chiaramente che nessuna donna può condurre una vita rispettabile e soddisfare tutte le sue necessità con meno di $18 alla settimana? Sai bene che cosa risponderebbero. Immagina di andare dai proprietari di una compagnia mineraria o di un'acciaieria e di dire loro: signori, gli uomini che lavorano per voi hanno famiglia e figli, hanno bisogno di tanto alla settimana. Ti servirebbe a qualcosa parlare con la voce rotta dal pianto o portarti appresso una dozzina di famiglie affamate per provare la veridicità di ciò che affermi? Finora ha sempre vinto la forza. Mi piace credere che a furia di spremersi le meningi sulla fratellanza e sulla cooperazione, qualcosa ne nascerà, ma non possiamo far altro che sperare. Soltanto una comunione di interessi e di intelligenza spianerà la strada a una nuova società. Molte delle cose che mio padre diceva mi trovavano concorde, tuttavia egli stesso, i suoi pensieri e il suo modo di vivere mi lasciavano confusa e sgomenta. Non riuscivo ad accettare il fatto che non nutrisse alcun senso di responsabilità nei confronti delle sue donne e dei figli, così come non accettavo la sua assoluta impersonalità. Mi sentivo fuori posto in quell'ambiente, perciò decisi di andarmene. Quando glielo comunicai, mio padre disse soltanto: va bene, vieni a trovarmi quando vuoi. Ma bada, precisò con uno strano sorriso, non la domenica mattina. Senza sapere che cosa fare o dove andare, mi incamminai per la 59ª strada e attraversai il Queenborough Bridge. Alti palazzi per uffici si stagliavano contro il cielo, disegnando un magnifico profilo. Sotto di me i rimorchiatori sbuffavano sul fiume come solerti delfini. Esattamente sotto la parte mediana del ponte vedevo Welfare Island, con la sua casa di correzione, il penitenziario e l'ospizio, nel quale migliaia di vecchi uomini e donne attendevano la morte. Il Metropolitan Hospital, la Hearts Island, con il riformatorio maschile e femminile, il carcere femminile che ospitava prostitute e drogate, erano tutti poco distanti e sembravano attrarmi. Tornai sui miei passi e mi avviai senza fretta in direzione di Manhattan. Mi chiedevo dove avrei trascorso la notte. Quando ci eravamo lasciati, mio padre non si era neppure sognato di domandarmelo. Percorsi la prima Avenue fino alla 26ª strada, dove sorgeva l'imponente edificio del Bellevue Hospital. All'angolo, poco più avanti, vidi un gruppo di uomini e donne dall'aria miserabile che si incamminavano lentamente verso il fiume. Mi unii alla processione. Erano tutte persone anziane e molte sembravano straniere. Alcune camminavano con le stampelle. Il gruppo andò ad accrescere la fila che si era formata davanti ad un edificio di 7 piani, su cui era scritto Dormitorio Municipale. Dietro l'angolo c'era una porta con l'indicazione Ingresso donne. Mi misi in fila anch'io.
Libri ribelli.
Libri ribelli.